E adesso spostiamoci verso il monumento. Partendo dalla piazza del paese e salendo gli scalini o la stradina acciottolata in salita, arriviamo davanti all'enorme sicomoro, dichiarato e registrato dal Dipartimento Forestale come uno degli alberi più longevi dell'isola con i suoi 600 anni. Questo è l'albero che si crede sia stato piantato dalla figlia della famiglia aristocratica. Sotto l'ombra del sicomoro si distingue un piccolo memoriale dedicato al poeta greco premio Nobel Georgios Feris, che visitò Hagia Napa, il quale la menziona anche nell'omonimo poema Hagia Napa, diario di bordo terzo. Entriamo nel monumento dall'ingresso sud, dove gli appartamenti ricoperti di sassolini ci conducono nell'atrio, un cortile rettangolare circondato da edifici di epoche diverse, tutte in pietra locale intagliata. Convenzionalmente si direbbe che a nord, est e a sud del cortile vi siano gli edifici monastici e ad ovest la chiesa, in parte scavata nella roccia. La parte più antica del monastero è quella delle quattro celle dell'area orientale, coperte da volte a croce. Successivamente vi sono le due celle della stessa ala con volte ad arco acuto, mentre la fila di archi posta davanti ad esse è ancora più recente. Alcune di queste celle ospitavano i servizi igienici. Posteriori sono anche le celle dell'ala nord, dove attualmente c'è un piccolo negozio, e a destra si trova il frantoio, aggiunto durante l'occupazione turca. Nella stessa ala, a sinistra, vicino all'ingresso nord, vediamo l'edificio di due piani che, secondo l'iscrizione vista da Alexander Drummond, fu aggiunto nel 1530 ed è probabilmente legato alla giovane veneziana. Questo edificio si distingue da tutti gli altri, sia perché è molto curato, sia per le finestre del piano, circondate da imponenti pilastri elaborati che vengono supportati da archi a tutto sesto con influenze prettamente veneziane. Gli stemmi a rilievo, molto danneggiati, e i fori per le aste delle bandiere che si distinguono sulla parete nord indicano l'importanza che il monastero ebbe al tempo. Contemporanea all'edificio a due piani è anche la cisterna che si trova nel mezzo del cortile. È un monumento ottagonale di pietra calcarea squadrata, circondato da una bassa muratura che forma dei sedili di pietra. La cisterna è coperta da una cupola semisferica poggiante su quattro pilastri, i quali fanno da supporto a degli archi a sesto acuto. Nel centro si vedono una cavità di marmo e una colonnina con capitello ionico che funzionava da fontanella. I lati esterni della cisterna recano delle decorazioni floreali a rilievo ed anche tre volti umani. Secondo la tradizione, questi sono i visi dei genitori e della giovane veneziana. Gli stemmi a rilievo posti nello stesso spazio sono molto rovinati, perciò non possono fornire nessuna informazione sulla identità di queste figure. Uno di questi stemmi, secondo Gunnis, appartiene alla famiglia De Brie o De Vie. L'acqua, sia della cisterna che della fontana a forma di cinghiale, di epoca romana, situata davanti all'edificio a due piani, viene portata dall'acquedotto medievale lungo 2 chilometri. Da entrambi i punti, l'acqua, attraverso canali sotterranei, arriva in una grande cisterna fuori dall'ala sud, vicino all'ingresso principale. La struttura dell'ingresso meridionale dell'edificio è caratterizzata da semplicità e linearità. È composta da 3 appartamenti aperti consecutivi, coperti da archi a tutto sesto, mentre la stanza ovest è chiusa. Qui, occasionalmente, si organizza un mercatino di beneficenza con creazioni artigianali. Terminando adesso il nostro giro all'interno del monastero, arriviamo alla particolare chiesa situata a ovest del cortile. In realtà, si tratta di un gruppo di chiese. Il fatto che la sua facciata dia verso l'interno del cortile e la parte superiore dell'ingresso principale sia dotata di una cornice decorata con una rosetta sono elementi che dimostrano che si tratta di un tipico monumento medievale del XIV secolo. Entriamo nella chiesa scendendo alcuni gradini. L'interno è diviso in 2 navate diseguali. La prima navata è una grande e semplice stanza quadrata con poche icone contemporanee appese sulle pareti ed è utilizzata anche come negozio di icone ed oggetti ecclesiastici. La navata destra è più stretta. Questo è lo spazio utilizzato nel corso del XVI secolo come cappella romana. In fondo a destra possiamo vedere degli affreschi in parte danneggiati appartenenti al XV secolo. Raffigurano tre sante figure femminili, il cui stile presenta una forte influenza italiana. Sul fondo della prima navata, alcuni gradini ci conducono nella chiesa scavata probabilmente nel periodo bizantino, dove, secondo la tradizione, fu trovata l'icona della Madonna. Questo posto dà la vera sensazione di una chiesa. Qui è stata aggiunta una semplice iconostasi in legno, la quale divide il santuario della navata, dove sono stati collocati sedili lignei per i fedeli e i visitatori. Sulla parete a destra dell'iconostasi vedete la grande icona della Vergine Maria del 1962, voto fatto da una famiglia di Famagosta su consiglio della Madonna che apparve in una visione a uno dei membri della famiglia. Intorno e sotto l'icona, i fedeli, dopo aver chiesto l'aiuto di Maria, poggiano con devozione le loro offerte votive d'argento e di cera. Questa antica chiesa, situata all'interno del monastero, ancora oggi funziona per vari sacramenti, come per esempio battesimi, matrimoni e feste meno importanti anche nei giorni feriali. L'icona miracolosa della Vergine ora fa parte dell'iconostasi della grande chiesa costruita nel 1990 a sud-ovest del monastero, anch'essa dedicata alla Vergine Maria. Miracolosa è considerata anche la cintura della fertilità di Ayia Napa, che si trova sempre nella grande chiesa a sud-ovest del monastero. Qui arrivano quotidianamente molte donne che hanno difficoltà ad avere figli per indossarla e diventare così fertili. Molto importante è l'interno della chiesa con gli affreschi creati dall'iconografo Sozos Iannoudis e i suoi collaboratori. Il sito del monastero attira molti credenti, ma anche semplici visitatori, con interesse verso i monumenti antichi. Anche molte giovani coppie appena sposate vengono qua per farsi fotografare in questo luogo idilliaco. È importante ricordare che il monastero, durante l'anno, organizza vari festival. Il comune di Ayia Napa nel 2006, ogni anno a ottobre, organizza il Festival Medievale, dove vengono presentati spettacoli sia musicali che teatrali. L'8 settembre si festeggia, oltre alla nascita della Vergine Maria, anche la festa ufficiale della Chiesa, dove, sotto l'ingresso sud del monastero, viene organizzato un evento che dura per 3 giorni. Comunque, durante il periodo primaverile estivo, cioè da maggio ad agosto, quando il flusso dei turisti in zona è molto elevato, in questa piazza vengono spesso organizzati diversi eventi culturali. Entrando dall'ingresso sud del monastero, si nota subito che tutti gli edifici che circondano l'antico monastero hanno una cosa in comune. Sono tutti moderni, poiché sono stati costruiti dopo il 1974. Perdendo il 95% del turismo dell'isola a causa dell'invasione turca, gli abitanti sono stati costretti a sviluppare la parte di Cipro liberata. Così, il piccolo villaggio di pescatori di Ayia Napa si trasformò in poco tempo in una destinazione turistica molto particolare. Inizialmente, la zona attirò i visitatori soprattutto durante l'estate, ma ora, grazie al turismo sportivo invernale, le strutture rimangono aperte tutto l'anno.